Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, donne e altre stranezze in onda come sempre il venerdì sera, dalle 20.30 alle 21.30 staremo un'ora insieme per parlare appunto di femminismi e questioni di genere. La mia mail mordiglia@radiopopolare.it. Di che cosa parliamo questa sera? Andiamo a parlare di internet, andiamo a parlare di un pentamerone che è l'artificio narrativo di questo libro che viene riedito da altre Economia di Agnele Trocchi, che parla appunto di internet. Internet Mon Amour è il titolo del libro, e allora andremo un po' a vedere parlare di internet, questo grande, un tema naturalmente enorme, che però ha a che fare anche con le questioni di cui parliamo qui a Sui Generis, e ne andiamo a parlare appunto con la sua autrice, che è una scrittrice e una tecnologa che ragiona su questi temi da tanto tempo. Poi andremo a vedere invece la nuova edizione del Ci vediamo al De Amicis, che è una rassegna che torna per la seconda volta nei chiostri appunto di Via De Amicis 17 qui a Milano. Sono tante le ospiti e gli ospiti che parteciperanno, e tanti degli incontri sono a tema Sui Generis, diciamo, anche perché a ideare questo evento è l'Enciclopedia delle Donne, e quindi più tardi ci torneremo. Tra pochissimo però invece io vi porto in Corea per parlare niente meno che di cinema. Andiamo allora in Corea attraverso le pagine di questo libro che ci regala le Plurali Editrici, e che parla appunto di cinema in Corea, Corea del Sud stiamo naturalmente parlando. Il titolo di questo testo è Lady Cinema va in Corea, guida femminista al K-Cinema, ed è scritto da Caterina Liverani, che è una critica cinematografica che da tanti anni si occupa appunto di Corea. E allora diamo subito il benvenuto a Caterina Liverani, grazie di essere qui con noi, ciao.
Grazie mille a voi, buonasera a tutti.
Grazie a te. Allora andiamo a raccontare questo libro. Intanto la prima cosa che ti chiedo, magari per chi avesse incontrato un altro libro, un libro di Valentina Torrini, che ha un titolo molto simile, se c'è un rapporto con Lady Cinema, guida pratica per attivare le tue lenti femministe, che è edito sempre dalle Plurali nel 2021, se non sbaglio.
Ma sì, certamente Valentina Torrini è una delle mie editrici, ed è stata proprio lei a propormi di scrivere questa costola, diciamo, che parte dal suo libro Lady Cinema, che quindi appunto Lady Cinema va in Corea, proprio perché sapeva del mio impegno e del mio lavoro comunque all'interno del cinema coreano da ormai 10 anni, e mi ha così proposto di esplorare con le stesse modalità, o comunque delle modalità simili, quindi con delle lenti femministe attivate e con un'attenzione particolare verso la cinematografia e anche la serialità, le registe, tutto però appunto in chiave sudcoreana. E quindi assolutamente possiamo dire che Lady Cinema va in Corea è una costola di Lady Cinema.
Eh sì, cioè c'è un grado di parentela, diciamo, certo, tra questi due libri. Senti, il tuo libro a questo punto di cui stiamo parlando, Lady Cinema va in Corea, si apre con una fuga da una sala cinematografica, e tu eri andata lì a vedere erano un po' di anni fa, eri lì a vedere Lady Vendetta e sei scappata letteralmente dalla sala una delle poche volte. Tu scrivi, racconti nel tuo libro un passaggio anche divertente e anche appunto bizzarro, visto che poi invece il cinema coreano è diventato uno dei tuoi campi di interesse. Allora ti vorrei chiedere un po', a partire da questa fuga di cui poi forse più avanti ti sei in qualche modo l'hai rivista, l'hai riletta, ecco, da questa fuga al rapporto con il cinema coreano, come è nata questa storia?
Allora sì, è vero, c'è stata una fuga, diciamo che le prime volte che uno va alle mostre del cinema, ai festival cinematografici, capita che proprio per non perdere niente, per la FOMO di non mancare neanche una proiezione, uno si carica, magari fa, non lo so, anche 5 proiezioni al giorno. Era l'ultima proiezione della giornata e probabilmente ero un po' stanca. C'è anche da dire che erano degli anni molto diversi da adesso, era il 2005 e non c'era tanta abitudine, almeno io non ce l'avevo, ma credo nessuno, ai film sottotitolati, quindi ero anche un po' stanca di vedere film di dover leggere i sottotitoli, insomma era un mix un po' di stanchezza e anche un po' mi turbò l'argomento del film, ecco. Era un periodo, comunque ero anche molto più giovane, in cui ero molto più attratta, non lo so, dal cinema hollywoodiano classico, da, non lo so, da cose, non dico più leggere, però più aggredibili, più affrontabili. Quindi quel film mi impressionò un po', ero anche stanca, mi turbò e dissi vabbè, certo, tanto esco.
Perché tu scrivi, scusa se ti interrompo, ma scrivi proprio quella pellicola era tutto il contrario di quello a cui ero abituata, e allora forse anche questo è un po' un punto di partenza, cioè il cinema coreano nella tua esperienza di critica cinematografica, magari ai tempi non ancora, era più di spettatrice, come momento di rottura rispetto a quello a cui appunto eri abituata, a quello a cui insomma tutti noi poi eravamo abituati a vedere.
Assolutamente, era qualcosa a cui non ero abituata, a quell'epoca io ero ancora, studiavo, non sapevo poi che avrei preso questa strada, non mi interessava neanche particolarmente, mi interessava molto il cinema, però non lo so, non volevo in quel momento che diventasse poi il mio lavoro. Mm-hmm. E diciamo, chiaramente in un'epoca in cui non c'erano piattaforme, non c'erano i social, io all'epoca non avevo neanche per esempio la connessione internet fissa a casa. Mm. Quindi c'era molto meno accesso anche a dei film che non fossero quelli proprio classici hollywoodiani, e in quella prima avventura veneziana ero andata per vedere, non so, tipo quell'anno mi ricordo che vinse Brokeback Mountains, insomma ero attratta da quel tipo di cinema, anche un po' in maniera forse anche un po' infantile. L'incontro con la Corea è poi avvenuto esattamente 10 anni dopo, nel 2015, quando per puro caso, per sostituire un collega, ho lavorato al Florence Korea Film Fest, che è un'istituzione fiorentina, ormai sono quasi 25 anni che c'è questo festival, il primo festival italiano che è stato dedicato completamente al cinema coreano, e ho iniziato a lavorare lì così appunto per fare una sostituzione di un altro collega, e poi lì è scattato qualcosa, ero più matura io innanzitutto, avevo intanto anche appunto, c'era stato anche l'avvento dei social, delle piattaforme, quindi avevo iniziato anche a esplorare un po' di più, ed erano già 5 anni comunque che facevo la critica cinematografica, e lì diciamo l'incontro è stato un colpo di fulmine al secondo incontro, ecco, perché lì ecco veramente invece ho trovato quello che stavo cercando come spettatrice, cioè delle storie nuove, delle esperienze nuove, dei registi coraggiosi, senza paura, e soprattutto qualcosa che era diverso da quello che veniva proposto nel cinema di circuito, nel cinema che usciva in sala, insomma. Questo soprattutto mi è successo col genere horror, di cui io sono molto appassionata, ecco, mi sono iniziata a appassionare proprio al cinema coreano come spettatrice guardando degli horror, che erano completamente nuovi.
Eh sì, lo immagino. Se penso a un horror coreano, guarda, mi viene voglia di scappare direttamente dallo studio. Preferisco non pensarci, quindi non aprirò questo argomento. Ma tornerò invece sul sottotitolo Guida femminista al K-cinema, che è il cinema appunto coreano. E allora veniamo proprio a questo femminista. Intanto la prima cosa che ti voglio chiedere è un po' il senso di questa parola in Corea. Spesso si dice appunto che si parla di femminismi al plurale, perché poi ogni luogo del mondo è diverso e vive le cose in modo diverso, e quindi un po' qual è la prospettiva femminista che hai trovato in Corea, e poi come questa in qualche modo si applica al cinema, o comunque in generale qual è la situazione che tu fotografi nel tuo libro per quanto riguarda appunto le donne nel cinema.
Allora, dunque, sì, ci sono dei movimenti femministi in Corea del Sud anche molto radicati, molto impegnati. Per esempio, nel libro parlo del movimento 4B, che è il movimento dei 4 no, che ha una mission estremamente seria, estremamente complessa, che diciamo riflette anche la difficoltà poi di essere donna in un paese che è ancora profondamente patriarcale. Non voglio con questo dire che la Corea sia molto più indietro, per esempio, dell'Italia, ecco, questo non è assolutamente così. È comunque un paese asiatico, un paese emergente ancora, che ha delle sue criticità. Per esempio, nel 2019 c'è stata una marcia per le strade di Seoul di una quantità veramente enorme, spaventosa di donne che ha lì, diciamo, sono convogliate sia femministe ma anche semplicemente delle persone arrabbiate, delle persone che volevano assolutamente porre fine, per esempio, a questa pratica ignobile che è la molca, di cui parlo anche nel libro, che è questo piazzare microvideocamere nascoste, per esempio, nelle toilette degli uffici, delle scuole, che per poi diffondere, diciamo, immagini senza consenso, intime, sui social network. Quindi c'è un grande risveglio anche della coscienza femminista, questo a livello sociale. A livello cinematografico, proprio nel mio lavoro ormai decennale, ho potuto conoscere personalmente, incontrare, parlare, confrontarmi con molte donne, molte autrici, sceneggiatrici che attraverso il cinema indipendente portano avanti proprio una ricerca storie, pellicole, e a questo punto invece in questi anni più recenti anche serialità che si concentrano proprio sulla figura femminile. Devo dire che le registe, che non necessariamente sono femministe, ma insomma sono comunque attente ai temi, ai linguaggi, sia del racconto appunto della condizione della donna, ma anche ad esempio di altre situazioni di minoranza o comunque di altri gruppi di persone un po' più esposte, un po' più fragili, come per esempio le persone giovanissime che si affacciano alla vita, eccetera, sono forse tra gli autori, comprendendo quindi anche l'altra metà del cielo, anche gli autori uomini, che sono più attenti al presente, a fotografare proprio il presente della Corea del Sud con tutte le sue complessità. E questo ho cercato di riportarlo nel libro, facendo esempi, diciamo, nominando i film che in questi anni mi hanno più colpita, ecco. E non, ci tengo a dirlo, non solo i film ma anche le serie TV, i cosiddetti drama, che sono adesso una macchetta di mercato estremamente predominante anche rispetto al cinema, insomma, non soltanto in Corea del Sud, quello anche un po' a livello globale, cioè la serialità la fa da padrone, e c'è una grossa presenza femminile anche proprio nella serialità sudcoreana, molto più che in Italia, per esempio.
Sì, certo. Senti, tra poco veniamo anche alle Antrix, perché sì, certo, assolutamente ne voglio parlare. Prima però c'è un capitolo che tu intitoli Queerness al cinema e nelle serie, e allora qualcosa un po' su questo, su come si riflette, e anche lì sei potuto tracciare un po' una storia. Il tuo libro è un libro che è anche un libro un po' storico, che ripercorre anche proprio per tappe quello che succede nel cinema della Corea, Corea del Sud, ecco, questo non l'abbiamo detto, naturalmente stiamo parlando sempre della Corea del Sud. La queerness invece in che modo si inserisce in questo discorso cinematografico?
Allora, la queerness sicuramente è stato un argomento che è stato trattato soprattutto dal cinema indipendente, si torna sempre al cinema indipendente maggiormente, e adesso inizia anche a diffondersi un po' più a livello globale sulla serialità, ad esempio appunto anche nella ultima stagione di Squid Game è stato inserito un personaggio queer con una valenza estremamente positiva. Pure per esempio anche in altre serie, Itaewon Class, Nevertheless, ci sono dei personaggi queer che entrano a far parte attivamente della storia. Un aspetto su cui siamo ancora un po' indietro probabilmente, ma questo non soltanto in Corea, forse sono solo gli Stati Uniti ad essere un po' più sdoganati, è che questi ruoli queer all'interno di storie, all'interno di dramma, all'interno di film, vengono interpretati da attori che interpretano personaggi queer ma non lo sono nella vita. Questo devo dire che però non è un problema della sola Corea del Sud, è un problema insomma abbastanza esteso, forse soltanto negli Stati Uniti, no? In serie come Euphoria o Orange is the New Black si comincia a impiegare anche attrici, attori che per esempio sono anche nella vita, diciamo anche per esempio degli attivisti queer o che hanno magari completato un percorso di transizione. Probabilmente questo in Corea è ancora una meta che deve ancora essere raggiunta, come anche per esempio il racconto dell'omosessualità maschile. È molto più facile trovare un racconto, una messa in scena di un amore fra due donne, insomma, diciamo che si amano. E un po' l'omosessualità maschile, faccio il paragone nel libro, è trattata come per esempio nel campionato di calcio italiano, no? Ci sono calciatori gay nel campionato, ma no, assolutamente no, invece statisticamente sappiamo che è molto probabile di sì. Quindi ecco, diciamo, l'omosessualità maschile è ancora un argomento un po' tabù, però la rappresentazione piano piano si sta facendo strada, sono molto ottimista sul futuro.
Speriamo, anche noi siamo sempre molto ottimiste sul futuro, per adesso non ci ha portato molto bene, però bisogna. Allora, stiamo parlando di Lady Cinema va in Corea, scritto da Caterina Liverani per Le Plurali Edizioni. Io un attimo fa ho citato le Antrix, che sono questo fenomeno di culto per bambine, anche dire bambine e ragazzine e bambini e ragazzini, perché è anche abbastanza trasversale, sebbene penso che siano più le bambine ad ascoltare, guardare, insomma, perché si tratta di prodotti anche a volte su diversi livelli. Aiutami tu a definire le Antrix, che cosa sono, questo tormentone insopportabile, e poi mi premeva parlarne anche perché, per introdurre il fatto che nel libro ci sono anche tanti box interessanti, uno di questi si intitola Il lato oscuro del K-pop, che aiutano un po' a capire appunto il presente, le cose, ad approfondire magari un aspetto in particolare. Non so, c'è un box, mi ricordo, sull'introduzione dell'aborto in Corea, sull'aborto in Corea, ce n'è uno appunto sul lato oscuro del K-pop, in cui tu citi una giornalista, il libro di una giornalista ancora inedito in Italia, in cui lei dice appunto, porta alla luce il controllo estremo dei corpi femminili sottoposti a regimi alimentari severissimi, allenamenti estenuanti e una sorveglianza costante dell'immagine, tutti un po' ingredienti che si trovano nel K-pop, ecco. Però chiederei a te magari di aiutarci un po' a orientarci anche in questo fenomeno.
Ma sì, certo, dunque le Antrix sono un gruppo K-pop, però diciamo che non esiste in realtà della vita, perché sono le protagoniste di questo fenomeno che è stato il film K-pop di Moonhunters, che ha anche vinto l'Oscar, no, quest'anno, come miglior film d'animazione. Quindi è un gruppo K-pop animato, creato appunto dall'autrice di K-pop di Moonhunters, e sono un trio di ragazze che diciamo appunto con le loro canzoni, le loro voci sono portatrici di salvezza, diciamo, di una liberazione proprio da delle presenze negative, ecco. Quindi il K-pop è utilizzato ed è narrato come qualcosa di quasi salvifico. Questo è un livello magari un po' più profondo. I ragazzi, diciamo, i bambini, le persone più giovani che si sono appassionate poi a questo tipo, a questo fenomeno, lo hanno fatto perché ci sono delle coreografie, delle canzoni, delle messe in scena che sono veramente accattivanti. Ma devo dire che io stessa, che non sono, sono grande e non sono mai stata neanche da piccola una grande appassionata di cinema d'animazione, ho trovato K-pop di Moonhunters veramente un film godibilissimo e molto molto ricco di insegnamenti, proprio anche sul significato che ha questo genere musicale per le persone, per i fan, e sul rapporto molto stretto che lega idol e fan.
Argomento su cui ci sarebbe un convegno da aprire.
Assolutamente. Devo dire che per esempio il lato oscuro, ecco, proprio del K-pop, non solo del K-pop, poi alla fine anche dell'industria, dello spettacolo in Corea del Sud, beh, è qualcosa di tristemente noto. Ci sono purtroppo tante personalità, tante celebrità che hanno anche scelto poi di porre fine, diciamo, alla loro esistenza, proprio perché magari finiti al centro di uno scandalo. Ci sono diversi esempi anche nel libro che non hanno poi saputo gestire. Quindi questo un po' a livello generale dello spettacolo. A livello del K-pop, sì, certamente per esempio io parlo delle Blackpink nel libro, e un gruppo femminile questa volta che esiste in carne ed ossa, reale, non di animazione, e di come anche questo progetto musicale che funziona benissimo, che anzi ha portato poi queste ragazze a prendere anche delle carriere anche da soliste, eccetera, sia comunque un progetto nato completamente a tavolino, con proprio casting che sono durati anni. Chi poi riesce a superare il casting viene inserito in un percorso, questi giovani artisti, aspiranti artisti, vengono inseriti in questi percorsi di training molto duri, in questa sorta di accademie, di università del pop, che insomma rischiano anche di poi stritolare la personalità, ma questo, voglio dire, anche lì non è un fenomeno soltanto coreano. Se pensiamo, non lo so, a quello che è successo ad artisti come Britney Spears o Michael Jackson, no, di cui si parla molto, anche ritornato alla ribalta per, certo, il film sulla sua vita. Insomma, diciamo il lato scuro, ecco, del pop, cioè questo è in quel caso del K-pop, perché, certo, parliamo, certo, di Corea del Sud, ma anche lì è un modo purtroppo che non è assolutamente. Ma poi ci sono anche, voglio dire, anche degli artisti italiani, no? Dei giovani artisti italiani che hanno vissuto dei momenti di crisi, che hanno anche giustamente poi reso pubblici. Certo. Quindi anche questo ci tengo a dirlo, per non demonizzare anche quella che è la cultura sudcoreana, insomma, che alla fine sì, è complessa, è difficile, ma non è poi così distante dalla nostra.
Mm-mm. Certo, e anzi forse sempre più presente anche attraverso fenomeni come le Antrix, appunto, e, certo, tutto l'insieme di gadget, vestiti, magliette, cose, sì, travestimenti, sì, che viaggiano annessi e connessi, insomma, tutto un mercato legato al K-pop. Ma questo è un altro discorso, ne parleremo un'altra volta. Intanto io ringrazio moltissimo Caterina Liverani per averci presentato, edito dalle Plurali Editrici, che ringraziamo sempre, Lady Cinema va in Corea, guida femminista al K-cinema. Grazie ancora.
Grazie mille a voi, grazie mille a tutti e a tutti. Meet you downstairs in
Amy Winehouse, e adesso andiamo a parlare di internet, in particolare del libro internet Mon Amour, pentamerone hacker, sci-fi femminista. È scritto da Agnese Trocchi, che è scrittrice, formatrice, artista e anche tecnologa, si occupa di comunicazione digitale da tanti anni, con un background di media attivismo e di hacking, e ha cofondato nel 2017 il gruppo di ricerca interdisciplinare Circe, che appunto ragiona per promuovere un approccio consapevole alla tecnologia. E allora, Agnese Trocchi, benvenuta a Sui Generis, grazie di essere qui con noi.
Ciao, grazie.
Grazie a te. Allora, io comincio ovviamente da questo titolo bellissimo, comincerei dal pentamerone, quindi la metà di un decamerone. Dove sta la peste in internet nel tuo libro, e qual è la peste?
Allora, la grande peste di internet. La grande peste di internet è un escamotage narrativo per raccontare come tutte quante le relazioni sociali, i rapporti tra le persone, improvvisamente, in questo futuro possibile o passato già avvenuto, si siano dissolte, si siano rovinate, siano andate un po' in malora. E la grande peste di internet in questa linea temporale parallela, ma forse neanche troppo, che è raccontata nel mio libro, ha creato delle conseguenze, proprio di danni, grandi danni sulla società. Le persone sono dovute scappare dalle città. E questo è un escamotage narrativo perché mi ha consentito di mettere insieme, come nel Decamerone, un gruppo di amiche, amici, professioniste, hacker, artiste, grafiche, psicologhe, chi più ne ha più ne metta, si sono riunite in una casa in campagna, lontano dalle connessioni, lontano dai droni, lontano da tutto, e lì si sono raccontate le storie di prima della catastrofe, cioè le storie prima della grande peste di internet, che sono le storie del nostro oggi. Raccontandosi queste storie, sono andate a guardare come potevano le cose andare diversamente, su cosa si poteva intervenire, come le cose sarebbero potute andare in una direzione diversa, non in quella catastrofica.
E qual è la direzione catastrofica che appunto nel tuo libro, attraverso questo artificio narrativo, tu delinei? E se qualcosa, anche naturalmente qualcosa su cui tu ragioni, anche immagino con il gruppo di Circe, quali sono le derive che tu hai immaginato?
Sì, diciamo la prima deriva, che insomma è anche piuttosto attuale, anzi già passata, perché forse ricorderete una pubblicità di un IPTV, di un Internet TV, una pubblicità del 2016, che recitava, testuali parole: oggi abbiamo accesso a un universo sconfinato, una galassia infinita di contenuti da guardare ovunque e in qualsiasi momento. Le nuove tecnologie ci offrono la possibilità di non dover scegliere. Non è fantastico? Ecco, questa cosa veramente era una pubblicità che forse ricordate, perché andava veramente dappertutto. Nel 2016 c'era anche un noto personaggio dello spettacolo che la interpretava. Questa cosa per noi, per me, quando dico noi parlo del mio gruppo di ricerca Circe, con cui ho lavorato al libro. Per noi è ghiacciante la libertà, liberarci dalla libertà, dal dover scegliere, cioè la scelta, la libertà, la possibilità di avere una scelta è la prima possibilità che abbiamo di esercitare la nostra libertà. Non liberarci dalla scelta è qualcosa di estremamente inquietante, e in effetti è proprio quello che è nel programma delle Big Tech. Cioè essere talmente in grado di conoscere i tuoi desideri o quello che cerchi in anticipo, da far sì che tu non debba più fare quello sforzo cognitivo che ti spinge a scegliere una cosa piuttosto che un'altra, o delle relazioni piuttosto che altre, e quindi entriamo in un mondo che diventa facilmente quello della manipolazione. Ed è un po' quello che vediamo poi. Tutti i campanelli di allarme che sono scattati in passato non sono serviti a molto, quindi parlo per esempio dello scandalo di Cambridge Analytica, quando nel 2016 favorì l'elezione di la prima elezione di Trump, favorì la Brexit attraverso posizionamento di determinati contenuti su, in particolare su Facebook, sui social media. E diciamo che tutto questo non avviene per causa della tecnologia di per sé, che per noi la tecnologia, cioè ci piace stare in relazione con la macchina, ci piace internet, mi piace tanto il digitale, mi piace questo mondo, ma mi piace capire come funziona, mi piace aprirlo, smontarlo e inventare con le mie amiche, con i miei amici dei modi nuovi di uh-huh. fare delle cose insieme. Uh-huh. Quindi una tecnologia che avvicina e che sostiene le comunità, piuttosto che una tecnologia che ci porta a delegare le nostre scelte o automatizzare qualunque comportamento. Uh-huh. Quindi neanche mi scelgo più un ristorante, ma vado a vedere qual è il ristorante che mi viene consigliato dai sistemi di recommendation, per
certo.
esempio.
Certo, certo. Senti, adesso parliamo poi anche appunto di questa parte, diciamo anche, no, non so se la chiamerei costruttiva, però tu inserisci all'interno del libro delle buone pratiche. Però prima ti volevo fare un passo indietro e rimanere su quello che stavi raccontando, cioè della liberazione dalla libertà. Ne parli nel tuo libro, che vuol dire poi in altre parole che decide l'algoritmo. Però l'utente tipo dell'algoritmo lascia fuori, non è diciamo particolarmente inclusivo, anzi di sicuro non è femminista. Allora proviamo a calare anche questo argomento un po', e femminista è una delle parole che ci sono nel sottotitolo del tuo libro. Parliamo un po' del femminismo e di come invece l'algoritmo spesso sia maschilista.
Sì, allora, quando parliamo di algoritmo ovviamente parliamo di tante cose, nel senso che l'algoritmo è un codice, un programma, e la base è quella del if, then, else, quindi se questa persona ha questo comportamento e quest'altro, allora proponigli, se parliamo di algoritmi di raccomandazione, dirà allora proponigli questo prodotto o quest'altro, oppure eccetera eccetera. Quindi sono gli algoritmi sono scritti dagli esseri umani.
Sì.
E, quando invece parliamo di ad esempio del large language model, in quel caso il modo in cui vengono prodotte le raccomandazioni, diciamo, o il modo in cui quando sei in rapporto con un chatbot, le cose che il chatbot ti suggerisce, il modo in cui ti parla, eccetera, quello e il fatto che porti con sé dei bias culturali, di genere, sociali, questo è legato ai set di dati con cui è stato addestrato, con cui è stato addestrato il modello linguistico su cui è basato. La cosa che secondo me, secondo noi, è molto importante notare è che, sebbene si sia fatto tanto lavoro, si sia parlato molto del correggere i dataset che addestrano, alimentano i large language model, il problema non è quello, il problema è la cultura che ha creato quei dataset. Quindi il punto è, in una società che è ancora patriarcale e maschilista, è ovvio che le macchine che produciamo, e che peraltro vengono prodotte dagli esponenti di quella cultura, è evidente che porteranno con sé tutte i pregiudizi e le diseguaglianze, i disequilibri e le ingiustizie che sono nella cultura. Il punto, per farla ancora più semplice, è che i problemi non sono mai tecnologici e non si possono risolvere con la tecnologia. I problemi sono sociali, politici e relazionali. Quindi, per avere delle macchine femministe, bisogna partire da ingegnere, persone che progettano, persone che scrivono codice all'interno di una cultura che non è patriarcale. Questo produrrà macchine femministe. Non so se...
Sì, sì, no, certo, no, la mia era una così, un pensare, le aspettiamo, non vediamo l'ora che arrivi,
sì, no,
però naturalmente insomma dipende anche dal lavoro, come dicevi tu, di molte persone, quindi anche dal raccontare queste cose, anche da farlo come lo fai tu nel libro. Scusa, ti ho interrotta.
Sì, no, scusa, ti ho interrotto, no, perché volevo aggiungere che la cosa che torna tanto spesso, che mi ritrovo a discutere quando faccio laboratori, lezioni, discussioni, eccetera, è se ma si possono usare in modo femminista le tecnologie tipo i social media, quelle che definisco le tecnologie del dominio, si possono usare in modo femminista, possiamo fare femminismo su Instagram? Nel senso che sì, forse con tanta fatica, sforzandosi tantissimo, come mangiare una minestra con un martello. Cioè, lo strumento Instagram non è stato progettato per unire le persone, per fare un certo tipo di politica, ma è stato progettato per far fare soldi a chi l'ha progettato. Ecco, molto, molto, parlando così proprio a livello di base.
Certo, certo, chiarissimo. Senti, hai citato i laboratori, nel libro ci sono anche storie che arrivano dalla vita comune, ti volevo chiedere allora un po' il rapporto tra la tua attività di divulgazione, di incontro anche delle persone e poi quello che è confluito in questo libro, quello che racconta questo libro, le storie appunto.
Sì, il libro nasce, allora è curiosa la storia perché il libro nasce, è una riedizione di un libro pubblicato nel 2019 per un altro editore e nasceva da una raccolta di racconti usciti fuori dai laboratori che facevamo già da qualche anno con il gruppo di ricerca CIRCE, che sta per Centro Internazionale di Ricerca per le Convivialità Elettriche. Noi facciamo tuttora laboratori di pedagogia hacker, cioè laboratori dove mettiamo le mani nelle macchine, dentro di noi, per capire che cosa succede nelle relazioni che abbiamo con i dispositivi digitali con cui ci accompagniamo quotidianamente. Quindi la chiamiamo pedagogia hacker perché andiamo a sollevare gli strati e a vedere che cosa c'è dietro allo scroll infinito, al scriversi messaggi su un'app di messaggistica, alle sensazioni magari anche piacevoli, no, che abbiamo quando siamo sul nostro smartphone. Sollevamo degli strati e andiamo a vedere che cosa succede dietro, quali sono le interazioni di potere in atto a livello anche geopolitico, quindi anche dove siamo quando siamo su internet. Queste cose le facciamo in modo esperienziale e chiamiamo questa pratica pedagogia hacker. I laboratori che conduciamo, li conduciamo appunto già da molti anni, perché hanno inizialmente portato la raccolta di racconti, e poi ce ne stanno anche altre storie ascoltate in giro, storie che ci sono capitate in prima persona, e ho deciso quest'anno di ripubblicarlo integrando il libro per farlo arrivare anche a un pubblico più vasto, perché stranamente, pur essendo un libro del 2019, è estremamente attuale. Cioè, quello che succede quando siamo nel rapporto con la tecnologia digitale non è veramente cambiato dal 2019, anche se ci sembra wow che siamo arrivati chissà dove, in realtà siamo sempre più o meno allo stesso punto. Cioè, proiettiamo sulla macchina delle caratteristiche umane mentre noi ci addestriamo a comportarci in modo automatico per essere utenti più performanti. In questo libro io ho aggiunto delle storie nuove, ovviamente l'ho rivisto per aggiornare quelle due o tre cose che magari erano passate, ma veramente sono, che ne so, giusto Facebook che è diventato Meta, ecco, cose certo. Così ho aggiornato, però in soldoni la situazione è sempre la stessa, e ci sono delle storie nuove perché abbiamo aggiunto una storia sulle criptomonete, una storia su vita da bot, cioè su appunto quello di cui parlavo prima dell'intelligenza artificiale, large language model, eccetera, una storia sul deepfake ma poi insomma un'altra sulle tecnologie per la pace, ecco, sì, soprattutto certo. Vista l'epoca storica che da dopo la pandemia è andata sempre peggio con le guerre, il genocidio. E ho risposto alla tua domanda, sì, cioè, stiamo facendo ancora molti laboratori. Sì.
Certo, dimmi.
No, aggiungerei che rispetto al 2019 ne facciamo ancora di più, perché sono anche un po' cambiate le cose, perché nel 2019 noi dovevamo far lavorare con le persone perché capissero dove stavano quando stavano nei mondi digitali interconnessi. Oggi invece c'è molta più consapevolezza e quello che facciamo è mettere le mani su tecnologie conviviali, non tecnologie alternative alle big tech, perché non c'è veramente un'alternativa, ma conviviali. Cioè le persone oggi vengono da noi e dicono: ma come possiamo fare a stare fuori da Google o dalle tecnologie del dominio che fanno il genocidio in Palestina? Come dobbiamo fare? E quindi oggi facciamo un passo avanti, cioè lavoriamo per diffondere strumenti che siano veramente nostri, che non siano in mano ai grandi papponi guerrafondai del mondo.
Senti, un'ultima cosa, un'ultima domanda ad Agnese Trocchi, le abbiamo citate prima le buone pratiche, ci sono anche dei consigli appunto per avere un rapporto diverso con internet, più consapevole, che hai voluto mettere, vogliamo dire qualcosa su questi, insomma sono dei consigli molto pratici anche.
Sì, allora di consigli ce ne sono tanti, un po' sparsi in tutti i racconti. E c'è un capitolo specifico che si chiama ricreazione, cioè le cose belle che possiamo fare con la rete, con il digitale, e di cose pratiche detta proprio così al volo, il primo consiglio sicuramente è osservarsi, cioè osservare cosa ci succede quando siamo in rapporto con le tecnologie digitali, quando siamo in rapporto con il nostro smartphone, quando navighiamo in rete, che cosa ci succede, cosa mi sta succedendo, cosa provo, quali sono le reazioni del mio corpo, come interagisco e che cosa succede in quel momento nel dispositivo digitale. Quindi sicuramente la prima cosa, proprio come consiglio super generico, è quello di prendere consapevolezza di come stiamo, di come cosa mi sta succedendo. Poi dopo quello ovviamente c'è la curiosità di andare a vedere che cos'è il web, che cos'è internet, perché il telefono funziona in questo modo piuttosto che in quest'altro, cioè avere la curiosità di andare a vedere come funzionano le cose.
Certo.
E l'altro consiglio è farlo in compagnia, cioè non fatelo da sole, è bello farlo con le amiche, vedersi insieme, rompere le cose, provare insieme e non aver paura di romperle, ecco, avere qualcosa che si può rompere. Il libro è anche disponibile online, lo trovate andando sul sito circex.org, dove ci sono tutte le cose che facciamo come gruppo di ricerca, e c'è anche il link al libro ima.circex.org, che è un sito in HTML, quindi potete trovare tutto tranquillamente lì, altrimenti se vi piace il cartaceo lo comprate, internet Mon Amour, altra economia. Grazie.
Grazie a te, grazie Agnese Trocchi, grazie per essere stata con noi.
Grazie Elena e buona serata a tutte.
Fatoumata Diawara. E allora andiamo a parlare di un appuntamento in corso in questo fine settimana, che ci sarà questo fine settimana, è un appuntamento con case editrici, associazioni, ci saranno spettacoli e incontri nei chiostri di Via De Amicis al numero 17. Tutto questo appunto è Ci vediamo al De Amicis, che è una iniziativa inventata dall'Enciclopedia delle Donne. E allora noi abbiamo in collegamento con noi Rossana Di Fazio, ciao, bentornata.
Grazie a te Elena e grazie mille a tutti coloro che ci ascoltano, a tutti coloro che ci ascoltano.
Andiamo allora a raccontare questa edizione di Ci vediamo al De Amicis. E prima ti chiederei, io ho detto proprio poche cose per introdurla, ma che cos'è Ci vediamo al De Amicis?
Ci vediamo al De Amicis è un appuntamento che ci siamo inventate l'anno scorso, perché noi abbiamo sede presso il Circolo De Amicis, sede operativa diciamo, e insomma ci sono tante realtà, no? In questo Via De Amicis 17, tante realtà storiche della città, il Circolo De Amicis, il Circolo Caldara, la Fondazione Agnasi, lo studio di Alix Cavaliere. E allora abbiamo pensato così di dar vita a questo incontro, diciamo, fra associazioni, ma anche e soprattutto dedicato alle case editrici che lavorano sulla saggistica, e ogni anno abbiamo proposto un tema. L'anno scorso era libertà, libri e liberazione, e quest'anno invece l'abbiamo chiamata Mai dal cielo, umanità e diritti.
Perché mai dal cielo?
Mai dal cielo, ecco, proprio perché insomma la questione dei diritti è nodale, no? sotto tutti gli aspetti, per tutte e tutti. E diciamo è sempre una storia a livello dell'umanità, sono sempre le persone che si prendono sulle spalle delle questioni, dei problemi di ingiustizia, di disuguaglianza, e come dire, ne fanno un progetto di trasformazione, e le donne su questo sono assolutamente maestre, non solo in quello che riguarda, no, la storia del femminismo e la questione dei diritti diciamo delle donne, ma sui diritti di tutte e di tutti. E quindi insomma abbiamo un po' concentrato le case editrici che hanno voluto partecipare, che sono sempre diciamo piccole case editrici che noi contattiamo, e ciascuna propone un suo testo, quindi ci sono presentazioni, ci sono due installazioni artistiche, voglio ricordarlo, quella di Marco Cavallo, la scultura che da Trieste dal 73, no? Costruita su iniziativa di Vasaglia, Giuliano Scabia, che diciamo è tornata dopo tanti anni a girare per le città portando questo cavallo per le città contro i CPR e contro le gabbie che levano umanità, e questo è anche un incontro diciamo molto importante, quello che abbiamo voluto dare sabato alle 11:30, e proprio si chiama L'aberrazione dei CPR, e oltre a Teresa Florio della rete No CPR, che è sempre come dire proprio in prima battuta contro questa cosa, in prima linea contro questa realtà assurda, ci sarà anche Laura Boella, voglio ricordarlo perché è un incontro un po' particolare, no? Una filosofa e poi Lorenzo Figoni, autore di un libro, Luisa Mondo, epidemiologa, e quindi insomma una grossa presenza femminile anche per parlare di questo problema.
E la coordinazione, questo lo dico io, di Lorenza Ghidini, che è la nostra direttrice, ci tenevo.
Che è la vostra direttrice, perché Radio Popolare è media partner di questa iniziativa, e noi vi siamo sempre molto grati per questa collaborazione.
Ma grazie a voi.
Un altro appuntamento diciamo molto femminile, e sempre un po', no, con la nostra chiave, che naturalmente il bene delle donne è il bene di tutte e di tutti, è l'appuntamento con lo spettacolo di Elisabetta Vergani, Donne belle, bandiere di pace,
Quando
che
sarà?
Domenica, domenica 31 maggio alle ore 19. E diciamo presenta anche il libro collegato che abbiamo pubblicato con il copione e diciamo tutta la storia della ricerca storica su questo episodio abbastanza stupefacente di questi 3 milioni di firme raccolte nel 1948 dall'UDI per la pace in un momento delicatissimo, no? della guerra fredda in cui si tornava a parlare della bomba. Ecco, le donne dell'UDI riescono a portare 3 milioni di firme all'ONU a Parigi, quindi è una bellissima storia. E poi un altro appuntamento importante è quello sempre di domenica alle 11:10 con Assunta Sarlo e Fiorella Imprenti, dedicato agli 80 anni del voto alle donne, con una bellissima anche diciamo cornice, no? Sulla storia proprio come dire, della lunga battaglia per il diritto di voto. Scusami Elena, non ho ricordato la seconda installazione?
Sì, ricordiamo la seconda installazione.
Grazie, anche perché è un progetto voluto da Cristina Pedrocco ed Elena Gradaras, anche questo sta girando l'Italia. Sono una striscia di 5,7 chilometri di grida nel silenzio. Questo è il titolo e questa è la lunghezza di questa lunga striscia con i nomi di 20.000 bambini e bambine morte a Gaza. E, è uno dei diversi progetti, no, di tessitura che sono stati fatti in questi anni, e devo dire è proprio come un lungo canto di lutto. Ci sono altre presenze, diciamo così, drammaturgiche di lettura. Una è una bella lettura di Simona Lizco, che legge i dieci punti, la storia di Marco Cavallo in 10 punti, e, che è un testo di Peppe Dall'Acqua che racconta la storia di Marco Cavallo, domenica alle 15:40. E Roberta Pestalozza, in apertura della manifestazione sabato 30 maggio alle ore 10, anche lei diciamo porterà un momento musicale insieme a diciamo a tutte le persone che presentano l'iniziativa.
Certo. Senti Rossana, dove si trovano tutte le informazioni? Appunto il programma è ricco, ci sono tante persone, partecipano tante persone, dove possiamo trovare tutto il programma?
Allora, sulle pagine social di Enciclopedia delle Donne e c'è tutto, anche le, diciamo alcune locandine dei singoli appuntamenti, e poi sulla pagina di enciclopediadeledonne.it.
Quindi sul sito
pop-up, e lì trovate tutto sul nostro sito, sì.
Appuntamento allora domani, sabato e domenica nei chiostri di Via De Amicis 17 per appunto questa edizione di Ci vediamo al De Amicis, che ci ha presentato Rossana Di Fazio dell'Enciclopedia delle Donne. Grazie mille.
E io ti ringrazio tanto e ringrazio tutte. Un abbraccio.
E ci dobbiamo salutare anche per questa sera, ci ritroviamo la prossima settimana, sempre venerdì alle 20:30. Vi ricordo che tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito www.radiopopolare.it e le potete riascoltare quando volete per la diretta invece venerdì prossimo. Un saluto e un buon proseguimento di ascolto su Radio Popolare da Elena Mordiglia. Ciao!